Signore, come ho potuto dubitare di te? Signore, mi rendo conto che ho potuto dubitare, anzi, che io sono il dubbio di te. Poi c'è una linea di separazione, dice, c'è differenza. Vuoi parlarne? Occorre superarla o fondarsi su lei. O è differenda. No. Poi c'è un gioco di parole, temi, temi, mite, rovesciato diventa mite. Benissimo. Signore, come ho potuto dubitare di te? Però lui aggiunge il nostro mite. Signore, mi rendo conto che ho potuto dubitare, anzi, che io sono il dubbio di te. Ma senza il dubbio non si raggiunge la certezza. Senza i sofisti non ci sarebbe stato Socrate. Senza il tradimento di Giuda non ci sarebbe stata l'inizio della libertà terribile dell'uomo. Libertà di tradire. Allora, io sono il dubbio di te. Questa però è un'espressione un po' letteraria. È molto che il nostro amico giunga a dire, mi rendo conto che ho potuto dubitare, ma in quanto il dubbio è superato, non c'è un dubbio che non sia superato dal fatto che il dubbio viene posto da chi vuole giungere a una certezza e quindi ha bisogno di sentire il punto debole, di superare ciò che gli impedisce di avere la certezza. E quindi è salutare il dubbio. E prima della conquista di una verità occorre veramente fare una grande fatica attraverso i dubbi, ma questo persino riguarda la scienza dello spirito. Ogni conquista è veramente preceduta da una polemica con se stessi, che verge verso la conquista di quello che è il pensiero che nasce attraverso il dubbio. Quindi questa domanda va benissimo. Eva tradisce ancora Adamo con Lucifero? Adamo gliene vuole ancora? È chiaro che questa domanda è firmata da un uomo e non da una donna. E perché? Ah, è Eva che tradisce, l'uomo non tradisce, no. Eva tradisce ancora Adamo con Lucifero. Ma quando mai l'ha tradito con Lucifero? Perché semmai è il contrario. E chi è che aveva il pernio della coscienza? Adamo. E quindi è lui il responsabile. e lui aveva bisogno di Eva. Guarda, io non so femminista, eh. Adesso qui dice Adamo gliene vuole ancora, insomma è un conto troppo lontano. E poi questo volerlo collocare lì come qualcosa di fisso che abbia una ripercussione fino ai nostri giorni, e poi questo mi sembra un po' una lite in famiglia, quindi bisogna superarla. E bisogna tossire con calma e poi aspettare quello che viene dopo. Perché il conto di Adamo non può essere quello del tradimento di Lucifero. Il conto di Adamo è quello dell'attuale rapporto con la donna nell'epoca dell'io, e quindi tutti gli equivoci che possono venire da questo, compreso anche l'equivoco del femminismo, perché la donna ha tutto da guadagnare nell'esercitare la potenza che le viene dall'essere donna, e non c'è nessuna ragione per fare dalla donna un maschio, perché se è maschio allora cessa di avere quella potenza, e allora veramente l'uomo comincia ad avere ragione, cosa che noi non vorremmo che avesse. Comunque la questione ci porterebbe troppo lontano, perché è ancora è un po' vaga e indeterminata, e entriamo, apposta l'ho voluto leggere per primo. Vorresti parlare ancora della calma interiore? Noi abbiamo una calma di cui disponiamo per natura, perché siamo di una razza calma. La calma lì vale poco. La calma vera è quella che si conquista al di là del proprio temperamento. E non può essere una conquista per la calma. La calma viene come clima interiore di un'operazione di profondità dell'io. È l'io che porta la calma. Quindi non è che esista una calma in sé. Esiste un mondo spirituale per il quale l'agitazione umana è un assurdo. Ricordate il riso degli dèi, e gli dèi si divertivano a vedere la stupidità umana. E come noi guardiamo per esempio una farsa, qualcosa di comico, per distenderci un po', per ridere un po' dopo tanto pianto quotidiano. Così gli dèi si divertivano, si distendevano, dice adesso riuniamoci e guardiamo che succede sulla terra, vedendo gli uomini che si alterano per cose che non sono vere, prorompevano in grandi risate. Viene chiamato il ri da Erodoto, no da Erodoto, da Esiodo, meno male, il riso degli dèi. E ce lo dobbiamo immaginare, perché questi continuano a ridere alle nostre spalle, adesso se ne fanno delle risate. Naturalmente questo è un modo di vedere la cosa. La calma interiore viene dal divino in noi. E immaginate di avere delle situazioni terribili. E voi vi sforzate di essere calmi, ci mettete tutto quello che avete guadagnato con la meditazione e tenete appena una specie di equilibrio. Questa è già una bella conquista. Però immaginate che possiate avere la calma profonda. Quando c'è la salute c'è tutto. Questa calma viene dal divino. Chi la può avere? Chi ha il divino in sé? E no, noi non abbiamo il divino, cioè lo abbiamo, ma non è che lo realizziamo. Quindi, ma immaginate un essere che viva veramente un rapporto potente con l'io, col divino. Beh, questo veramente ha la calma. E la può anche comunicare. Potete immaginare che un santo cristiano perdesse la calma, o un grande yogi tibetano. Beh, però c'è una via di mezzo alla quale possiamo aspirare, e questa è la connessione con il Logos. Se questa connessione è profonda, allora nel momento tragico la calma viene. Se questa connessione è semplicemente, così, contingente, recitatoria, e allora la calma non c'è, non ci può essere. In quel momento noi siamo veramente quello che abbiamo in noi. E ci sono degli esseri quali magari si arrabbiano perché per piccole cose, poi quando viene qualcosa di tremendo, di potente, diventano calmissimi, perché attingono veramente a questo rapporto con l'io o col divino. Detto questo, cosa possiamo tirare come conclusione pratica? Che noi dobbiamo essere preparati continuamente a realizzare un rapporto col mondo spirituale che funzioni nei momenti difficili. E quella è la misura. Quindi lo dobbiamo preparare prima. Non possiamo pretendere di fare una vita corretta, antroposofica, tutta senza penetrazione di profondità come quelle che dicevo. Perché al momento del pericolo la calma va all'aria, e allora uno fa la prova prova della propria debolezza. Mentre si è preparato in questo lavoro interiore, ha preparato un rapporto autentico col mondo spirituale, con l'io, con il divino, e in quel momento poi si manifesta l'aiuto mediante la calma interiore. Come riportare sempre il parlare allo spirito? Credo che questa domanda vada interpretata così. Come poter ricondurre continuamente i discorsi che noi facciamo al tema dello spirito? Beh, questa è un'arte importantissima, che però è un'arte da artisti. Perché se noi facciamo i pignoli, che ogni volta che si parla cominciamo a diventare degli scocciatori, mentre questo bisogna farlo con l'arte della percezione dello stato interiore dell'ambiente, in modo da capire che cosa può in quell'ambiente essere accettato di spirituale in rapporto agli argomenti che si stanno dicendo. E questo non è facile, però è proprio il compito nostro, perché noi abbiamo questo compito sociale, chiamiamolo così, un termine molto sospetto, quello di in certi ambienti dove normalmente persino tra persone colte si va a finire con le barzellette. Io me lo ricordo in un ambiente di tutti i professori d'università. La massima bravura era raccontare il fatto pornografico più comico. Beh, io posso dire, scusate se parlo di me, che quando entrai in quell'ambiente non c'era conversazione che non finisse con i problemi dello spirito, perché lo facevo per aiutare me stesso. Perché sapevo che lì... Allora che cosa avvenne? Che questo gruppo di docenti o due volte o una volta alla settimana, adesso non mi ricordo, aspettavano quel giorno che andavo io per riprendere certi temi, e si formò un affiatamento meraviglioso, un affiatamento che poi fu... per anni rimpianto, perché a un certo punto non ci sono potuto più andare, e come non ci andai più si scretò tutto, però il ricordo è rimasto, e gli echi, le conseguenze, persino per esempio col fatto di che alcuni amici miei giovani che davano cercavano di avere la cattedra fossero aiutati proprio da questi docenti miei amici, perché erano in rapporto con me. Ora questo io lo facevo partendo dalla barzelletta, perché non è che dicevo adesso bisogna cambiare l'ambiente, no, assolutamente. L'ambiente si cambia con la forza di una persuasione profonda, che ciascuno vuole lo spirito, ma non lo vuole didatticamente o catechisticamente, quello fa fuggire tutti. Occorre la simpatia, ossia se voi parlate a qualcuno intellettualisticamente, voi lo fate fuggire. Bisogna che voi troviate un rapporto di simpatia con l'altro, allora potete far passare qualche cosa, e non artificiosamente. E come vedete, l'amico qui ci propone riportare il parlare o il conversare allo spirito. è meraviglioso perché veramente si possono conseguire dei risultati importanti, perché uno assiste a una conversazione e porta a casa un pensiero che poi comincia a lavorare in lui, e dopo qualche tempo quello si presenta e dice: senta, quel giorno lei parlò questo, disse questo, quindi è un compito nostro, però dobbiamo guardarci dall'essere fanatici persuasori. Non dobbiamo persuadere nessuno, dobbiamo essere persuasi noi. Questa era l'idea di Michel Stelter, la persuasione e la retorica. Questo è il concetto di Aristotele. La potenza della persuasione diventa la verità nell'altro. Gli iscritti del dottore di Rosa Croce vengono presentati come gli iniziati della nuova epoca dello spirito dal secolo XIII. Si parla cioè di un rosicrucianesimo medievale. Quale rapporto ha con esso quello che lo stesso dottore chiama la via rosicruciana attuale? Grazie Vercingetorige. Finalmente si è ripresentato Vercingetorige dai tempi del bello gallico, ti ricordo. Allora, ecco, bisogna dire questo. Sì, nel XIII secolo ci fu una manifestazione dei Rosa Croce, ma quelli già c'erano, ci sono stati in tutti i tempi. E in ogni tempo qual è il carattere che li distingue? Che loro sono in rapporto con il Cristo, e quindi in ogni tempo loro sono gli interpreti di ciò che una civiltà deve sviluppare per connettersi con il Cristo. Quindi nel XIII secolo, e voi conoscerete quelle tre conferenze meravigliose del dottore, Mistero e personalità di Cristiano Rosenkreuz, nel XIII secolo era necessario un passo avanti, e questo fu compiuto mediante un rito interiore potentissimo e misterioso, perché il loro capo, il loro maestro, il maestro dei Rosa Croce, che è Cristiano Rosenkreuz, che allora non aveva quel nome, si presentò come un bambino, e non solo un bambino, però gracile e sul punto di morire. Un bambino che stava tra la vita e la morte, e perciò godeva di tutto ciò che lo spirito può realizzare in un corpo fisico senza ucciderlo, e quindi stava in una condizione anche di sofferenza. E a questo bambino ciascuno di loro insegnò, ciascuno dei dodici insegnò quello che era, adesso usiamo una parola un po' brutta, ma tanto per fare presto, che era la sua specializzazione occulta. Ognuno dei dodici era profondo in un certo ramo della conoscenza, chi per i tempi atlantici, chi per le civiltà attuali e chi per quella che era la civiltà di quel tempo. E ciascuno impresse al bambino il suo, la forza della sua conoscenza, E questo bambino poi a un certo punto sfiorò la morte, e in questo sfiorare la morte, ma rimanendo vivo, ebbe l'esperienza di Damasco, ossia l'impulso del Cristo scese in lui per dargli il potere della sintesi di queste 12 verità essenziali dell'evoluzione umana. Avuta questa sintesi, lui poi ritornò nel corpo e cominciò a vivere, fu allevato e poi divenne il loro maestro. E quando lui poté insegnare a loro la sintesi, per loro la sintesi era il passo ulteriore dell'evoluzione, ciascuno dei 12 in questo senso ebbe un incarico. Poi lui partì, poi questi 12 ebbero i loro discepoli e ritornò Rosa in Croix dall'Oriente, era già disincarnato e poi si era reincarnato, e quando tornò un secolo dopo trovò i discepoli di quelli che erano stati i suoi discepoli, lì cominciò il lavoro dei Rosa Croce. Però il carattere per cui noi possiamo distinguere i Rosa Croce è questo, che è la corrente che in ogni epoca era più avanzata e che ha il compito di porre l'uomo e la cultura umana in rapporto con il Cristo per quelle che sono le richieste della sua realizzazione, ossia i Rosa Croce conoscono i problemi del tempo. Guardate i grandi yoghi d'Oriente, erano degli esseri che si andavano in montagna o in campagna, è la stessa cosa. Però dei problemi del tempo non gliene importava niente, davano dei bei consigli, sì sì, però il carattere dei Rosa Croce è di venire per porre l'uomo del tempo in rapporto con il Cristo, in modo che i problemi siano correlati alla verità cristica. E quando circa verso la fine del secolo scorso ci fu un certo marchese di Castelluccio che ebbe due discepoli, uno era Kremmerz, l'altro era il conte Alberti Erim di Catenaia. Io questo conte Alberti lo conobbi, poi lo feci conoscere anche ad altri, e questi altri poi divennero discepoli di lui. Io però ebbi con lui in contatto, e tra le altre cose interessanti che appresi da lui era che questo marchese di Castelluccio era collegato con i Rosa Croce e parlava di un maestro che sarebbe venuto, il più potente che mai si fosse incarnato sulla terra. Allora questi gli dissero: come lo potremmo riconoscere? E beh, lo potrete riconoscere da questo, che affronterà tutti i problemi del tempo, nessuno escluso. Il suo carattere è questo, che lui affermerà una verità sul Cristo e la farà splendere, poi dirà: ecco, guardate questa verità che rapporto ha con l'economia, col problema sociale, col problema della scienza, col problema morale, col problema della conoscenza, tutto. E a distanza di anni io me lo ricordai questo, perché colui che risponde a questo carattere è proprio Rudolf Steiner. Non c'è un maestro d'occultismo di questo tempo che risponda a questi caratteri. Quindi ecco, qui ci si potrebbero dire molte cose, ma mi pare che sia per ora sufficiente quello che abbiamo detto. Mi sono riservato queste domande perché sono le più serie, severe e profonde. Una dice: quando dopo prolungata sofferenza si ha il disgusto del rifiuto di dover soffrire ancora, come intervenire su se stessi senza tradire il proprio compito? Domanda non firmata, quindi io non so chi sia. Però la domanda è molto importante. La rileggo. Quando dopo prolungata sofferenza si ha il disgusto ed il rifiuto di dover soffrire ancora, come intervenire su se stessi senza tradire il proprio compito? Allora, è importante essere persuasi di questo, che ognuno sopporta quello che veramente può sopportare. Non gli viene dato nulla di più da sopportare. Questo uno di noi lo deve conoscere e sapere che affronta una prova, e questa prova è una prova alla quale assistono angeli, maestri, amici disincarnati. Ci sono degli amici o appartenenti alla stessa corrente che sono nell'aldilà e che però per il loro sviluppo interiore, per una certa capacità di correlazione con la terra, sono incaricate di aiutare questo, quell'altro, coloro che meditano. E ci sono i maestri della Rosa Croce, i maestri invisibili, e in più c'è l'angelo custode, ci sono gli angeli e incaricati. Quindi quando noi ci troviamo nella sofferenza e vediamo buio, veramente dobbiamo ricordare che non siamo soli, che in quel momento siamo seguiti con grande attenzione per vedere se siamo capaci di sviluppare quella forza in più che viene richiesta per l'evoluzione della Terra. Ah, c'era l'acqua, non mi dicevi niente. Ricordo un episodio, l'ho ricordato una decina di volte, ma vale la pena perché magari ci saranno 10 che non lo conoscono. Io parlo per quei 10. Di una ragazza in un paese, in Valmonte Compatri, più vicino, che inoperabile per tumore gravissimo, fu rimandata a casa e soffriva le pene dell'inferno e invocava la Madonna dicendo: ma perché devo soffrire così? E in quel momento la Madonna le apparve e le disse: tu soffri per il Cristo. Allora lei ebbe un'illuminazione, se non avrebbe veduto la Madonna naturalmente, e disse: ah, ma allora è per il Cristo soffre e io lo aiuto. E in quel momento questa intuizione si tradusse in una forza che la guarì di colpo, per cui si alzò e i medici rimasero sbalorditi perché non era possibile che si camminasse, invece che la camminava benissimo era guarita. Naturalmente questi sono fatti che noi li apprendiamo per meditarli, perché un miracolo può avvenire anche a noi, il miracolo è sempre lì, pronto, chissà quanti ne abbiamo avuti, ma ce ne dobbiamo accorgere. Ma è importante che noi facciamo un tesoro di saggezza col raccogliere il senso di questi momenti severi della vita, in cui sembra che le forze umane si esauriscano, però noi dobbiamo ricordare che c'è una forza che non si esaurisce ed è la forza del pensiero. Ed è la potenza eterica del pensiero. Quando dico potenza eterica perché è la potenza correlata al cuore e quindi con le potenze del cuore. E nel cuore, se c'è questa corrente eterica, si può avere molto aiuto dal Cristo. Quindi qui c'è un momento ambiguo in questa domanda, non ambiguo nel senso cattivo, ma nella significazione. Dice come intervenire su se stessi senza tradire il proprio compito. Che significa intervenire su se stessi? Prendendo un tranquillante, un sedativo, bevendosi un doppio whisky, perché uno qui può sospettare persino che uno si uccida, e dice come intervenire su se stessi senza tradire il proprio compito. Ora spero che non sia questa ultima interpretazione la vera, perché qui noi siamo in un segmento che dura al massimo 90 anni, 100 anni, beh, mettiamo Leopoldo 120, ma questo segmento ha prima un'eternità, un'infinità extra tempo e un'infinità dopo. E noi entriamo in questo segmento per fare questa esperienza che è una specie di palestra del coraggio e della volontà, coraggio e volontà, sia dell'io, perché nasca l'amore, perché l'uomo deve irradiare l'amore mediante il potere individuale dell'io. Perché l'amore era facile quando non era individuale, era una corrente che ci trascinava, ci travolgeva, e l'amore però era lui, non noi. Mentre il compito dell'uomo è essere lui il centro dell'amore del mondo e di essere lui come essere individuale, comincia a realizzare l'infinito nel finito. E quindi la potenza dell'amore che supera qualsiasi ostacolo, persino la malattia fisica, perché quando c'è questo amore il male viene guarito. La potenza di questo amore proprio non conosce ostacoli. Allora noi ce lo dobbiamo ricordare questo, perché in quei momenti noi siamo seguiti da esseri che dicono vediamo se gliela fa. Guardate come in un campo sportivo, proprio detto alla buona, e se lui gliela fa si può dire che il mondo spirituale risuona di inni, di una musica cosmica, è qualcosa che l'uomo dopo la morte lo ritroverà come un grande impulso che lo aiuterà per l'avvenire. Se invece non gliela fa, c'è un dolore, però non è che con questo sia perduto qualcosa, perché l'interessante è che si sia capace di ricominciare da capo e di dire: ecco, sono caduto, adesso mi riposo un po' e poi riprendo. Sono in una situazione karmica violenta, anche in senso fisico, che richiede da me un atto d'amore nascente da un io libero, perché essa si risolva. Che cosa devo fare ora che questo io non è ancora realizzato? È firmata la domanda e una persona di cui ho molta stima, e devo dire: già sai, è già scritto quello che devi fare, perché l'io agisce anche se non è realizzato. Quella ragazza di Monte Compagno non aveva realizzato il Cristo, eppure il Cristo ha agito in un momento e l'ha guarita. Quindi l'atto libero qui è già un atto d'amore nascente da un io libero. Quindi questo è il segreto, che si abbia la fiducia che c'è un momento in cui, malgrado tutte le nostre debolezze, la potenza di quest'amore folgora e ci illumina e risolve una situazione, oppure ci fa prendere la giusta decisione. Violenta, situazione karmica violenta. In questi casi bisogna cercare di fare calma, distendersi, non avere fretta e sentire di non dover lottare contro nulla, perché non c'è da lottare contro niente, c'è solo da essere io. La lotta c'è quando uno veramente sa che affronta se stesso e ha da fare con certe limitazioni che sono in lui, e quella è la lotta, ma oltre questo non c'è lotta. E quindi è importantissimo che si sappia che l'io ha in sé il logos, e in momenti eccezionali tutta la forza del logos può prorompere nell'io, ma questo ognuno di noi sa benissimo che è possibile. Ognuno di noi ha avuto il miracolo di superamento di situazioni serie. Chi è che non se lo ricorda questo? Tutti. Soltanto bisognerebbe ricordarlo e cercare di capire un certo ritmo nel prodursi di queste illuminazioni folgoranti e trasformanti. Breve, una più intensa connessione con il Cristo, e una più intensa connessione con l'io. Abbiamo superato l'ora, però concludo con questo pensiero: senza La compassione, quale pensiero capace di assorbire l'altrui condizione, sciogliere le conseguenze di tale condizione e divenire liberazione per l'altro. Questo è un pensiero meraviglioso, perché il senso di tutto il nostro lavoro. Noi ci riempiamo di forze, di speranze, di impulsi, di volontà, ma tutto questo è messo alla prova quando ci viene incontro una situazione di lotta o di persone che ci impongono il loro modo polemico, oppure che questo sia un qualcosa che occorra consigliare a certi che si trovano in queste situazioni. Ora non c'è altro mezzo per essere coerenti con le forze del Cristo in noi, con le forze dell'io, altrimenti sbagliamo tutto, che comprendere la situazione dell'altro, perché l'altro ha il suo io, il suo io che lotta e che attraversa le stesse debolezze e che è convinto delle sue ragioni e che soffre. Quindi qualsiasi tensione interiore in questo caso deve diventare compassione. E la compassione è l'inizio della liberazione. Se siamo capaci di questa compassione, allora veramente la forza d'amore che in noi attinge al divino riesce a sprigionarsi da noi e ad essere l'aiuto più benefico per l'altro. Ma questo deve avvenire realmente, non deve essere un esercizio così tanto per dire ecco io mi comporto così. Deve essere una persuasione profonda, perché la compassione è il senso ultimo della saggezza umana.